e scoppiano folgore e tuono. Non credo alla vita pacifica, non credo al perdono. Pierangelo Bertoli. Sbilanciami una sigaretta, ordinò a Titta con la mano tesa. Me la sbilancia senza guardarmi in faccia. Io la prendo senza guardarla in faccia. Mi passa pure l'accendino, ma continua a non guardarmi. Me la accendo e mentre do fuoco non guardo né Titta né la sigaretta. Si capisce? Stiamo guardando Napoli-Juventus, Stadio San Paolo. Io, Titta, Gino, Lello, Rino e Jenny. Assiepati in tribuna d'onore, concentrati su questo inchiodatissimo 0-0 che ci fa galleggiare in un limbo di noia e tensione a tutti 80.000 spettatori quanti siamo, già da 52 minuti di gioco giocato. Due file avanti a me c'è una tipa niente male che ogni 2 o 3 volte si gira e mi lancia mezzi sorrisi, prona sui 40 anni, parecchio bella, borghese e sofisticata, e si capisce tale e quale che mi ha riconosciuto di fama. So distinguere queste cose, ma non me la caco. La noto con la coda dell'occhio, ma ho già deciso che continuerò a starmene asserragliata all'interno della mia popolarità, almeno per questa volta. Anche se mi dista un 6-7 metri, non ci metto molto a capire che tipo di donna è. Un luogo comune vivente, uno stereotipo in pacco d'ono con fiocco riciclato. Profumino invadente di tabaccaio di lusso spacciato per raro oggetto di profumeria. Qui la tirchieria è di casa, roba che ti intontisce l'olfatto. Venditrice di bigiotteria porta a porta o casalinga con marito assente, fa tante telefonate ad amiche che fanno anche loro tante telefonate e non si dicono assolutamente niente. Per lo più riflettono stancandosi il cervello in modo inverosimile su qual è la casa che deve ospitare il conchettino pomeridiano prima di avviare i fornelli, perché marito lavoratore la sera va cercando primo, secondo e contorno. E lei e le sue amiche si prodigano ai fornelli per i loro uomini non perché li amano, ma perché temono l'inenarrabile confronto sempre in agguato che gli uomini possono fare tra mogli e madri. È questa competitività all'ultimo sangue tra mogli e suocere che salda la Repubblica Italiana e tiene uniti tanti matrimoni, che vi credete? Ma la mattina, verso mezzogiorno, spicciate, spazzate per terra e stirate di panni, si fantastica alla grande su scopate multiple. Farneticano, scomodamente adagiate tra l'orgoglio della prima TV a colori e la credenza nera con vetrinetta, su giovanotti universitari figli delle amiche. Concluso l'orgasmo solitario, si concentrano sull'ordine dei loro vestiti, momentaneamente spogliati dalla loro funzione. Con punte e ipocrite tornano alla loro morte giornaliera. Quel gemito di poco fa, un deragliamento di cui vergognarsi, ma neanche tanto poi. L'amore. Quello ormai ci sono rimasto solo io a cantarlo. Anche per questo mi vengono a sentire ai concerti, per ricordarsi quello che non vivono da 20 anni a questa parte o che più probabilmente non hanno mai vissuto. Com'è brutto avere a che fare con gente che non sa campare, ma che se solo gli dai 2 dita di confidenza ti snocciola un decalogo bello e pronto di come si fa e come si dice nella stronza vita. Se solo il mondo mi stesse a sentire, troverei le parole giuste per farlo saltare in aria questo tappo puzzolente di vite applicate sulla sedentarietà dei neuroni. Conducono una vita costruita sulla paura e il peggio è che hanno paura di tutto. E per un assurdo contorcimento mentale cercano di vincere la paura col sommo obiettivo di comprarsi una casa al mare e una in montagna. E fino a quando non hanno raggiunto questo obiettivo, soffrono come cani, terrorizzati come se si facesse loro del dolore fisico. Non c'è filosofia di vita più strampalata di questa. A confronto, la mia vita cosiddetta sregolata possiede la potenza, la linearità e la coerenza della vita del Papa o di quella di un monaco tibetano. Ma vagliela a spiegare a questi ottusi che conoscono a menadito solamente tutti i movimenti degli ultimi 6 anni del loro conto corrente. La loro soddisfazione sta tutta nel possedere in tasca il libretto degli assegni vicino al cazzo perennemente moscio. La tribuna d'onore di questo stadio, poi, pullula di queste teste di cazzo senza pullover. Tuttavia, lì si potrebbe pure capire. Si nuota boccheggiando con la paura atroce di finire sotto un ponte a vivere di accattonaggio e si registra sempre con un lieve sorriso di soddisfazione che questa ipotesi è stata scongiurata. La propria somiglianza al prossimo tuo, non del tutto in difficoltà, si capisce che per taluni è un traguardo. E vanno capiti alle volte. Così, quando il pallone va sul fondo, il loro cervelletto seleziona immediatamente i ricordi degli ultimi modelli di patetiche automobili acquistate dai loro amici. Un filo di angoscia li attraversa. Stanno per rovinarsi la domenica se non si ricordassero che il lunedì dopo una corsa dal concessionario ci può pure stare per pareggiare i conti, mettersi a livello e comprare pure loro un nuovo modello di Fiat. E Agnelli, anche lui in questo momento in tribuna d'onore, se la ride proprio per questo motivo. Un giusto sorriso di superiorità nel constatare questi tragici affanni mentali che non lo riguardano. Nel quarto d'ora tra il primo e il secondo tempo, che ve lo racconto a fare, Jenny si è assentato ed è scomparso nel bagno dello stadio. Un pensiero ci ha accomunato tutti quando ci ha comunicato che andava al cesso, sempre lo stesso. E infatti ci siamo pure guardati con Titta e Gino, come a dirci con gli occhi che Jenny continua a darci dentro con la merdosa eroina. Ma nessuno ha parlato, come da copione non scritto. E sta cosa di Jenny ci traumatizza, ci fa sentire più piccoli di quelli che siamo. Più poveri. Nutriamo un rispetto non perché tiene un problema, ma solo perché ha un mondo suo, Jenny, che non è il nostro. E questo ci fa sentire più soli e più stronzi. Ci mette in fuorigioco, non riusciamo a metterci in comunicazione con lui. Ed è questa la base di tutte le tristezze. Il non poter comunicare è l'unico grande affanno dell'uomo, pensateci. Tutto quello che facciamo tende verso questo, ma le fatiche per farlo sono immani e mastodontiche. Le montagne da superare, tutti i tentativi di comunicazione in cui ci adoperiamo, alla fin fine ci sembrano goffi, elementari e moribondi, finché muori e solo lì forse te ne vai tanto contento perché al momento di farla finita, per la prima volta con la tua morte sei stato capace di mettere in atto la prima, grande, suprema forma di comunicazione. È per questo che da quando è tornato non abbiamo più avuto il coraggio di guardarla in faccia, Jenny. Il suo mondo ci schifa, appollaiato un paio di gradini più su, ci tiene in pugno e fa di noi quel che vuole, facendo una cosa che non ci dice. Ma andiamo avanti, io naturalmente di calcio non capisco e quando dico che Spegiorin è una mezza siga, dico la sacrosanta verità. E questo Napoli non accocchierà nulla di buono, questo è chiaro pure ai bambini di 3 anni, perché... Che il calcio è una cosa seria come la matematica, qua nessuno lo vuole capire. L'hanno dato in mano a degli scalmanati che fingono di tenere il cuore in mano, dovrebbero scervellarsi in equazioni e invece fanno i melodrammatici e questi sono i risultati. Pareggi risicati. Mediocrità. Mediocrità che mi fanno scivolare altrove, non qui. Dove vai? Mi chiede Titta. Avranno una priorità i cazzi miei, bofonchio io spocchioso. Si sente solo senza di me. Non ci vogliono i dottori per capire questo. Se non gli sto vicino, se non lo tratta a pesci in faccia come di tradizione, questo non si raccapezza più. Pensa che la vita gli stia sfuggendo di mano, che la vita non è vera. È masochista, un altro modo di vivere. Niente di cui meravigliarsi, ma che, come quando finivo in carcere, mia moglie mi veniva a trovare in parlatorio e quella era la peggiore mezz'oretta della settimana. Puntuale, come un impiegato svogliato all'uscita dell'ufficio, mi chiedeva come facessi a vivere in carcere. Non rispondevo perché non si ha voglia di guardarsi dentro in carcere, impegnato come sei ad anelare esclusivamente il fuori, ma la risposta la tenevo chiara, come poche altre cose della stronza esistenza. Vivere in carcere è un modo come un altro per trascorrere la propria vita. Questa è la semplice soluzione. Insomma. Mo' non vorrei mettermi a filosofeggiare proprio qui, in piedi, in mezzo allo stadio pieno, ma le cose vanno come vanno e nessuno ha mai detto niente. In questa città se ne cadevano i palazzi e nessuno diceva niente, tanto qualche doppio petto di buona volontà si metteva lì certosino e ci pensava lui a ricostruirli peggio di prima. Mica si partorivano i Masanielli per questi accadimenti, tutto come prima, tutto uguale a prima, ma sempre un poco peggio. Un leggero slittamento, senza farsene accorgere da nessuno. Questo per dire che uno in carcere di più e uno in meno mica cambia la vita di nessuno, neanche del carcerato stesso, neanche la morte del carcerato stesso. Una cosa sola cambia la vita delle persone, diciamo all'unisono noi tutti cantautori e cantanti di mezzo mondo. L'amore. Ma poi non ci crediamo neanche tanto. Semplice, semplice. Anche perché quello che le canzoni non dicono è che pare che l'amore stia sempre un po' più in là di dove stiamo noi. Non lo sapevate questo? E ma sì, che lo sapevate. L'amore è un orizzonte plumbeo Insomma, si vive e così sia, senza troppi sforzi. Eppure quando ci si sforza, un paio di mesi dopo te li sei belli che dimenticati gli sforzi. Chi ci vuole pensare alle tonnellate di merda che costruiamo pazientemente per cercare poi noi stessi, a tentoni, nel buio, di venirne fuori?